Patty. È veramente che davanti alla parola del Signore tutte le nostre tensioni, tutti i nostri pensieri che si contraddicono o si confermano a seconda dei casi, dovrebbero essere messi da parte. Io leggo in Esodo 20, leggo una parola soltanto, poi ci spostiamo. E vi invito a pensare se questo è vero per noi. E questo è il punto della situazione, è il punto di questo culto, è il punto che ci salutiamo anche con questo anno che è trascorso. E che cosa ci ha lasciato, che cosa ci ha dato, che cosa ci darà ancora nel prossimo futuro, questo il Signore soltanto lo sa. Ma anche gli esploratori che sono andati a vedere la terra di Canaan non sapevano cosa c'era in quella terra, ma alcuni credettero alla parola del Signore ed ebbero forza e coraggio in questo, altri invece la disprezzarono. E non è che bisogna proprio non conoscere la parola del Signore per disprezzarla, la si disprezza in tanti modi, cari fratelli e sorelle, si disprezza innanzitutto con il nostro atteggiamento, e qui ci sono poi degli atteggiamenti che potremmo vedere. Però io mi trovo davanti a una parola. Dice così: allora Dio pronunziò tutte queste parole e poi dice una cosa: io sono il Signore, il Dio tuo. Io mi fermerei qua, perché questo è ciò che mi consola, è ciò che mi dà forza, è ciò che mi fa stare tranquillo. Tranquillo come purtroppo molti non lo sono, non sono tranquilli, sono agitati, contano spesso sulle loro forze, come fecero questi poveracci che andarono e si intimorirono davanti ai giganti, ai figli di Anak, che videro davanti a loro. Allora c'è una cosa che mi consola, è sapere questo, non solo saperlo, ma viverlo, cioè sentire la voce di Dio che dice veramente: io sono il Signore Dio tuo. Se questo è vero per te, allora tu senti la voce del Signore, la senti, altrimenti non la puoi percepire. Vediamo un attimino dal Deuteronomio 30, facciamo leggere a qualcuno tutto il capitolo. Sono cose che avevamo visto, ma sapete che poi il Signore ci porta sempre in novità di visione e di vita. Se uno vuole leggere il capitolo 30,
quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te e tu le ricorderai nel tuo cuore, dovunque il Signore, il tuo Dio, ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, e ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbidirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo ciò che oggi io ti comando, il Signore, il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore, il tuo Dio, ti avrà disperso. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore, il tuo Dio, ti raccoglierà, e di là ti prenderà. Il Signore, il tuo Dio, ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto, e tu lo possederai, ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e così tu viva. Il Signore, il tuo Dio, farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato. Tu ritornerai e ubbidirai alla voce del Signore. Metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni. Moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra. Poiché il Signore si compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri. Perché ubbidirai la voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti, scritti in questo libro della legge. Perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Non è al di là del mare, perché tu dica: chi passerà per noi di là dal mare, ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e le sue prescrizioni, affinché tu viva e ti moltiplichi, e il Signore, il tuo Dio, ti benedica nel paese dove stai per entrare, per prendere possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro, e se tu non ubbidisci, ma ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete, e non prolungherete i vostri giorni nel paese del quale state per entrare in possesso passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua via e colui che prolunga i tuoi giorni. Così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe.
Quindi, questo che abbiamo letto è un qualcosa di assolutamente sconvolgente, sconvolgente perché è la realtà della manifestazione della parola di Dio. Io l'altra sera leggevo questo brano mentre dal computer guardavo il muro del pianto all'ingresso dello Shabbat. E quindi questa piazza davanti al muro era piena di canti, di gioia davanti al Signore, perché solo per chi non conosce non è facile capire quello che succede. Invece per chi ha conosciuto questa parola, che conosce questa parola, che conosce la lezione che il Signore ha impartito ad Israele, capisce che non può essere diverso per noi. Non perché il Signore ci voglia dare una lezione come ha fatto con loro di sperderci, ma semplicemente perché il Signore non, o gli apparteniamo o non gli apparteniamo. E allora per quello dicevo, io sono il Signore il Dio tuo. È qualcosa che mi dà profondamente sicurezza. Oltretutto qui ci ricorda che il Signore ricorda al suo popolo prima dell'ingresso, poi leggeremo ancora un'altra parte, prima dell'ingresso nella terra promessa, gli ricorda: il Signore tuo Dio farà, dice, no, poi, quando tutte queste cose che oggi ho messo davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te, infatti, si sono realizzate, e tu ricorderai nel tuo cuore, dunque, il Signore il tuo Dio te la ricorderà. Ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni e tu ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbidirai, quindi dopo tutto questo, e ubbidirai la sua voce tu e i tuoi figli con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi ti comando, quindi dopo, il Signore tuo Dio ti farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te, ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli fra i quali il Signore tuo Dio ti avrà disperso. Dopo 2000 anni questo è avvenuto. Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e ti prenderà. E poi leggo nel capitolo 11 di Isaia, due versetti veloci. Voi sapete che, e lo ripetiamo perché non lo sa, ci sono state due dispersioni. Una prima abbastanza parziale, che è stata a Babilonia e poi in qualche posto nell'intorno. Allora leggiamo il capitolo 11 di Isaia, il versetto 11 e il versetto 12. E allora vorrei con questo farvi capire quanto la parola di Dio sia non solo precisa, ma sia puntuale. Perché qui dice, in quel giorno, pagina 680 per questa versione, in quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano per riscattare il residuo del suo popolo rimasto in Assiria e in Egitto, a Patros e in Etiopia, a Elam, a Shinar e a Kamat e nelle isole del mare. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. E questo che è straordinario non è una mia invenzione, ma l'avevo sentita da un pastore diversi anni fa che predicava. Diceva, guardate bene, notate questo. In quel giorno il Signore stenderà una seconda volta la mano, perché la prima volta li ha fatti tornare da Babilonia dopo averli dispersi. Poi andiamo, no, perché si può anche predicare, cari fratelli e sorelle, bene, ma se non si capiscono profondamente queste cose, se non si capisce che il Signore ha detto io non sono stato mandato per le pecore perdute della casa di Israele, se non si capisce prima tutta questa storia, non si capisce neanche la nostra, non si capisce la lezione di Israele. Allora andiamo nel capitolo 14 di Numeri, pagina 153. Allora io, per non leggere tantissimo e non disperderci poi, per chi non è a conoscenza di questa storia, 152 chi è questa versione, allora per chi non è a conoscenza di questa storia, lo faccio io abbastanza velocemente, cerco di fare un riassunto. Dunque il Signore dice e manda alcuni esploratori, chiamiamoli così, nella terra di Canaan, nella terra che Dio aveva promesso loro di dare ad Israele, perché sondassero. Il Signore vuole che noi partecipiamo, no? Lui poi ci provvede lui, ma lui vuole che noi facciamo le cose, che ci muoviamo, che partecipiamo. E quindi questi vanno ad esplorare il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo. Quando tornano fanno una relazione, dice è molto buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese, ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate, Signore, non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata. Questo è Giosuè e Caleb che dicono questo, ma gli altri, tutti gli altri hanno detto il contrario, e lo sapete bene, l'abbiamo visto anche in altre occasioni. Hanno detto no, dopo 40 giorni hanno detto qui ci sono dei giganti, cioè i figli di Anak sono dei giganti, ci faranno pezzi, non è possibile, una cosa o un'altra. Così facendo, per farla breve, hanno disprezzato la parola del Signore, e non solo la parola del Signore, perché noi dobbiamo guardare solo in quel momento, dobbiamo guardare un momento più ampio. E allora se qualcuno per cortesia può leggere, allora leggiamo dal 28, dal versetto 28, per non leggerlo tutto perché è abbastanza complicato, dal 28 fino a 45. Se qualcuno gentilmente vuole leggerlo.
Ah, di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto, e voi tutti, quanti siete, di cui si è fatto il censimento, dall'età di 20 anni in su, e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare, salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato. Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri figli andranno pascendo le greggi nel deserto per 40 anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno. E saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Io il Signore ho parlato. Certo, così farò a tutta questa comunità malvagia, la quale si è riunita contro di me, in questo deserto saranno consumati e dimoriranno. Gli uomini che Mosè aveva mandato a esplorare il paese e che, tornati, screditando il paese, avevano fatto mormorare tutta la comunità contro di lui, quegli uomini, dico, che avevano screditato il paese, morirono colpiti da una piaga davanti al Signore. Ma Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, rimasero vivi tra quelli che erano andati a esplorare il paese. Mosè riferì quelle parole a tutti i figli di Israele e il popolo ne fece grande cordoglio. La mattina si alzarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte e dissero: eccoci qua, noi saliremo al luogo di cui ha parlato il Signore, poiché abbiamo peccato. Ma Mosè disse: perché trasgredite l'ordine del Signore? La cosa non vi riuscirà bene. Non salite, perché il Signore non è in mezzo a voi. Non fatevi sconfiggere dei vostri nemici, poiché là, di fronte a voi, stanno gli Amalechiti e i Cananei, e voi cadrete per la spada, poiché vi siete sviati dal Signore. Il Signore non sarà con voi. Nondimeno si ostinarono a salire sulla cima del monte, ma l'arca del patto del Signore e Mosè non si mossero dall'accampamento. Allora gli Amalechiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù, li sconfissero e li fecero a pezzi fino a Colma.
Cioè, insomma, la storia è un po' più profonda, questa è profondissima, ma dovremmo analizzarla a fondo. Quella che avete sentito non è la voce di Angela, ma è la voce del Signore che parla. Insomma, questi hanno avuto una sfiducia dopo l'altra, non imparavano. Ma il problema non è se non imparavano, è il problema che non riconoscevano la sovranità di Dio, non ascoltavano la sua voce. Cioè, tu la puoi sentire mille volte, dici, ma non la riconosci come la sua, e quindi non riconosci la sua sovranità. Se tu davanti a questa voce non impallidisci e non capisci che ti dice, e se non è per te il Signore Dio tuo, ma è solo perché ti risolve i tuoi problemi nei momenti difficili nella tua vita, beh, quello non è il tuo Dio, quello è il mio. Quello non è il tuo Dio, i tuoi dei sono altri. Non è facile, ma è indispensabile, non c'è un'altra via. Non ci possiamo giustificare sempre, non è facile, e non sappiamo come uscirne. Questi, quando gli esploratori che hanno discreditato il paese che il Signore ha promesso di Israele, sono morti davanti agli occhi di tutti. E gli è stato detto che dopo, per ogni giorno ci sarebbe stato un anno da trascorrere nel deserto, e quindi 40, e che quella generazione non sarebbe giunta dall'altra parte, perché le loro lamentele si misero a piangere a dirotto, le donne con i bambini, con tutto il popolo, alle parole di questi. non avendo fiducia nel Signore. E che cosa avevano pensato di fare? Dice, adesso cosa facciamo? Eleggiamoci un capo e ci riconduca in Egitto. Dopo aver attraversato il Mar Rosso, cioè, non è poco. Non è poco non riconoscere la sovranità del Signore. Tu poi ti devi muovere, ma non riconoscere la sovranità del Signore non è poco. Se anche noi non avremo una relazione, non abbiamo una relazione intima con il Signore e profonda, come l'ebbe Israele, beh, io non so figli di chi siamo, non so se il sangue di Cristo, come si dice, è sufficiente per chi crede, se no siamo tutti salvati e possiamo fare tutti i comodi nostri. Invece il Signore ha dato una lezione ad Israele che è durata 2000 anni, ne ha dato una prima, l'ultima è durata 2000 anni, e se noi da questa lezione non abbiamo imparato niente, è molto probabilmente che siamo dei profani, che non per noi, io sono il Signore Dio tuo, no. Se io lo riconosco vero, allora il Signore è Dio mio. Allora noi non riusciremo a capire niente della nostra fede, anzi saremo come il malvagio Balaam. Vi ricordate di questo indovino, no, che conosceva bene il Signore, ma nel suo cuore c'era altro. E lui perché si comportava così? Faceva poi quello che gli diceva il Signore, perché sapeva che non poteva fare diversamente. Ma se avesse potuto nel suo cuore, avrebbe esattamente fatto quello che gli chiedeva Balak. Avrebbe esattamente fatto così. Per adorare il Signore, per fare la sua volontà, bisogna seguire la via di Giosuè e di Caleb. L'importanza di capire dove molti di loro hanno fallito e perché hanno fallito, questo è che noi dobbiamo capire, perché se no ci facciamo un cultarello, no? E perché hanno fallito è quella che farà la differenza tra noi e Balaam, il veggente. È questo che fa la differenza tra noi e Balaam. Balaam non poteva dire tu sei il Signore Dio mio. Lui lo riconosceva come Dio, ma non era il suo Signore, per quale noi diciamo che è Signore. La differenza è tra chi crede e chi appartiene al Signore e chi no. La Chiesa è la stessa cosa, cari fratelli e sorelle. È uguale. C'è un residuo fedele che non ha piegato le ginocchia davanti a Baal e né le piegherà mai. Perché voi siete stati comprati a caro prezzo. E per quello lui è il Signore. Tutto quel popolo, grande popolo, uscì dall'Egitto con miracoli potenti. Eppure pochi, i figli di costoro, entrarono. Molti sono chiamati e pochi sono gli eletti, dice Gesù. Se non consideriamo la severità del Signore e la serietà con cui bisogna trattare con Lui, come va adorato, anche noi faremo la fine di questo popolo, cioè il nostro ingresso nella terra promessa, che la vita eterna, sarà un fallimento, perché la Chiesa è come Israele. E non solo, il Signore ha detto solo voi ho conosciuto tra i popoli, tra le nazioni. Saremo come quei molti, cari fratelli e sorelle, che frequentano i culti domenicali, o peggio, le messe cattoliche. Peggio le messe cattoliche, ma saremo scollegati dalla realtà della conoscenza della parola di Dio, dalla sua volontà, dalla sua sovranità. Saremo scollegati, viviamo una vita fuori, siamo tagliati da Cristo. Dovremmo dare anche noi retta e daremo retta a spiriti seduttori, secondo i desideri di Belzebù. Non avere fede del Signore e prendere poco sul serio le sue promesse. Voi siete stati comprati a caro prezzo, e noi cosa ce ne facciamo? Di questo grandissimo palazzo, enorme, chi se ne frega? Di questo grandissimo tesoro, chi se ne frega? Noi abbiamo un tesoro più immediato da sprecare. Qui, questo è il tesoro. Il problema che avevano loro, dice, ma come, adesso con i nostri figli, eleggiamoci un capo, torniamo in Egitto, che qualcuno ci conduca in Egitto, avevano sbagliato, tutti i calcoli. Io sono credente, sì, ma voglio vivere scollegato dal Signore, perché questo mi fa comodo, nell'attesa, quale attesa? Se non prendiamo sul serio definitivamente la sua parola, come sta scritto, vuol dire che abbiamo trascurato una così grande salvezza. Perché grande? La lezione di Israele. Non sono stati pochi 2000 anni di dispersione? E cerchiamo di capire, leggete la storia, in quanti migliaia di posti e persecuzioni in continuo ci sono avvenute. Anche se non è stato distrutto questo popolo, ma per volontà del Signore. Cerchiamo di capire questo. Allora, gli ebrei sono effettivamente il popolo di Dio? Da cosa lo capiremo? Dalla forte relazione che Dio ha con loro, nel bene e nel male. Dal fatto che ha detto a Mosè, io sono il Signore, il Dio tuo. Mosè lo ha riconosciuto. Ma questi signori che volevano reggersi un altro capo non l'hanno riconosciuto, volevano tornare in Egitto. Quello non era il loro signore. Se noi non entriamo nelle sue benedizioni, non erediteremo le sue promesse. Vedete che tutta la vita dipende solo dal Signore. Non è che ci ha solo creati, ma qui stiamo respirando perché Egli ci dà il respiro. E ogni nostra cellula funziona perché Egli permette la vita. Egli permette la vita, ogni attimo, ogni secondo. Abbassiamo la nostra superbia. Io sono il Signore Dio tuo. Queste cose sono dette ad ogni credente, cari fratelli e sorelle, che riconosce la sua sovranità, affinché diventino realtà nella vita di chiunque gli appartiene, perché non tutti gli appartengono. Non basta dire io sono credente, io sono evangelico, ma chi se ne frega? Il problema non basta, quello che dici tu non serve a niente. Quello che serve è se tu gli appartieni o meno, se tu sei stato comprato a caro prezzo o meno, se tu hai accettato la sua signoria della tua vita. Ricordatevi che siete stati comprati a caro prezzo con il sangue di Cristo. In tutta la scrittura e nei suoi racconti non c'è mai superficialità, fratelli e sorelle. La fuffa che abbiamo noi in giro, e certe volte anche parlando delle cose, non esiste nella parola di Dio, anzi c'è scritto di più, c'è scritto che per ogni parola oziosa si renderà conto a Dio, per ogni parola oziosa, altro che le barzellette che vengono raccontate. Gli esploratori mandati nella terra di Canaan ci misero 40 giorni. Hanno visto che era bella, buona, ma per poi disprezzare la proposta del Signore. Sono tornati e hanno spaventato tutto il popolo. E il popolo però si è lasciato spaventare, state attenti. Il popolo si lasciò andare alla disperazione, per forza. E si trovava chiuso, adesso che facciamo? La terra promessa, ci sono questi, non riusciamo ad andare. Ci sono i giganti, che cosa facciamo? Allora il popolo si lasciò andare alla disperazione e cercò di eleggersi un capo per tornare in Egitto. Dove vai? Ma dove vuoi andare? Lontano dal Signore? Cioè, dove vuoi andare? Premesso che il Signore è il Signore comunque. A nulla erano valsi tutti i miracoli che avevano visto l'Egitto, l'apertura del Mar Rosso. Il loro cuore era pieno di sfiducia nei confronti del Signore. E se i figli che avevano con loro non avevano capito queste signore e i loro genitori, che non erano proprietà loro, perché la vita la dà il Signore. Ognuno appartiene a Dio, ogni cosa che respira dia lode al Signore, perché Lui è l'autore della vita, è colui che sostiene la vita. Il Signore li punì per questo. Anche se ci sono delle parole che Mosè dice, cosa penseranno che questo grande popolo che hai fatto andare via dall'Egitto, cosa diranno le altre nazioni se li distruggi tutti completamente? Ma il Signore sapeva ogni cosa. Però non la passarono liscia. Per ogni giorno un anno nel deserto, fino a quando quella generazione incredula e malvagia perì. Alla fine, quando videro il decreto del Signore, decisero di andare a combattere gli Amalechiti e i Cananei. Cioè, prima, poi quando hanno visto che questi sono, gli esploratori sono morti, altri hanno deciso di fare di testa loro, dice, no, adesso ci andiamo, capisci? Adesso ci andiamo. Ma era troppo tardi. E il Signore gli aveva detto, Mosè gli ha detto, non ci andate perché il Signore non è con voi. Allora adesso facciamo la volontà del Signore, perché non ha un'altra via d'uscita. E così siamo noi, cari fratelli e sorelle, davanti alle malattie, davanti a ogni cosa, allora diremmo, adesso vado al Signore, adesso sono pentito, adesso ti voglio conoscere perché sei la frutta, perché sei marcio, perché fai 3 mesi morirai per qualcos'altro. Non aspettare, c'è scritto, cercate il Signore finché siete giovani, finché lo si può trovare. Ma era troppo tardi. Così fanno oggi tutte le maddalene pentite. Ma si è pentito all'ultima ora, si è pentito, no? Così fanno molti oggi, colpiti dai disagi, dalle malattie, dalle ansie. Decidono di correre ai ripari, facendo quel che il Signore non gli aveva chiesto. E cercano di fare quel che il Signore gli aveva chiesto prima, che non lo vogliono fare. Dice, boh, adesso sono costretto, lo faccio. Con la pistola in fronte. Ma il Signore non ti costringe con la pistola in fronte ad andare da lui. È una cosa che tu lo fai perché lo riconosci come Signore. Io da quando posso dire, è il Signore per me, io sono tranquillo. Da quando ho scritto nella mia persona, ho scritto questo, e ho capito e ho sentito che è così. Io sono il Signore di YouTube. Basta. Non ho bisogno d'altro. Capisci? Troppo tardi. In questo caso, qualcuno avrebbe detto, ma questo è un proverbio pagano, meglio tardi che mai. Non ha funzionato con il Signore. Non ha funzionato. Non va bene credere quando non hai vie d'uscite. È meglio farlo spontaneamente, caro. È nell'abbondanza. Nell'abbondanza dei beni che il Signore ci dà, cercando il Signore Dio tuo, dando a Lui l'adorazione, in quanto tuo Signore, tuo sovrano e autore della vita. Come si può dire basta il Nuovo Testamento? Io ho sentito tanti evangelici di vario genere, basta il Nuovo Testamento, ma come si può dire questo? Equivale a dire cancelliamo queste cose che abbiamo detto. Cancelliamo la lezione di Israele, la storia, che invece ci porta coi piedi per terra, dice vieni qua. Ormai Cristo è venuto, non serve più questa storia. Quanto è difficile, cari fratelli e sorelle, ma è indispensabile capire la lezione che Dio ha inflitto ad Israele, per nostro ammonimento anche. Loro sono i primi che hanno subito pesantemente tutto questo. Affinché la nostra adorazione non finisca in un buongiorno e grazie. Siamo il culto. Culto, buongiorno e grazie, arrivederci, ciao. Finito. Finito il culto e la messa, ho adempiuto il sacrificio della mia presenza. Sono stato bravo questa mattina. Ho anche pregato. Finito. Sono tranquillo. Ora posso andare a mangiare gli spaghettoni, tutto quello che è di buono. Posso essere tranquillo, posso riprendere dopo l'ammazzata del culto, se così è stata, non sempre, ma posso andare tranquillamente a casa e ricominciare da capo, come se nulla fosse, come se nulla fosse, perché ho fatto il sacrificio, ho portato la mia presenza, ho ascoltato un pastore noioso che magari dice cose pesanti, indigeribili certe volte. Posso tornarmene a casa. Vedete, cari, che il Signore ci conceda di entrare nella sua discendenza, nella discendenza di Giosuè, che poi un nome che più avanti si chiama Yeshua, Gesù. Samuele, Samuele! Il Signore chiama Samuele che era bambino, che poi diventa un profeta. Samuele, Samuele! Eccomi Signore, ecco, eccomi Signore, riconosce la voce del Signore, anche se era bambino, eccomi Signore. Non parlava più con Eli, lo ricordate? Eli, non parlava più perché si occupava ormai dei problemi dei figli che si ubriacavano perfino nel Tempio. La chiamata che il Signore ci fa va al di là dei nostri pensieri, al di là delle nostre preoccupazioni, al di là della vita che è un inganno. Non lasciamoci ingannare da questo. Noi possiamo vivere una vita sana, felice, solo se io sono il Signore Dio tutto. Cercate prima il regno di Dio, c'è scritto, e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. È una formula che non può essere invertita. Vedete, l'amore e l'innamoramento ci fa superare, per lui ci fa superare tutte le barriere, tutti gli ostacoli. Tutte le barriere, tutti gli ostacoli. Non importa quanti amalechiti ci sono dall'altra parte, quanti cananei, quanti giganti ci sono, se c'è Golia. Io sono Davide, il piccolo Davide, con la fionda ti piazza una pietra in testa, anche se tu hai una pietra, e non importa perché il Signore è con me. E ti stendo per terra e ti taglio la testa. L'amore, l'innamoramento per il Signore ci fa superare tutte le barriere, tutti gli ostacoli. La sua voce non può essere la tua, cioè la voce del Signore non può essere la mia. La mia, cioè quella che è dentro, i miei pensieri, la mia personalità. No, perché Egli è il Signore, io no. La sua voce non può essere la mia. Essa ci mette a nudo, corpo, anima, spirito. Ti trovi di fronte a una voce, alla voce per eccellenza, alla voce di colui che ha creato tutte le voci, alla voce di colui che ti ha chiamato all'esistenza, perché prima non c'eri. Ma tu non rispondi. Adamo, Adamo, dove sei? Adamo si nascondeva, non come Samuele, ha detto eccomi Signore, eccomi. Adamo si nascondeva perché? Perché era bugiardo, aveva fatto il male, aveva trasgredito. Quale lezione ci ha dato attraverso Israele, Signore? È incredibile, c'è scritto che egli castiga quelli che vuole correggere e distrugge i profani, che vivono e vogliono vivere una vita propria, separata da lui, separata da lui. Egli castiga perché? Perché gli appartengono, ti vuole raddrizzare, ti vuole dare un calcio in una gamba perché stai camminando storto, molto storto, e vuole raddrizzare affinché tu ritorni a camminare dritto. Tutto il popolo fu chiamato per la terra promessa, tutto il popolo, tutto, ma non tutti la raggiunsero, anzi, la non fiducia del Signore li fece morire in quello spaventoso deserto. Oggi il miracolo del ritorno di Israele è sotto gli occhi di tutti noi, ma una larga parte di questo popolo si è integrata purtroppo con il mondo e viene uccisa dall'ateismo, dall'omosessualità, da tutto ciò che è peggio, da tutto ciò che è il cancro del mondo. Non idealizziamo Israele in ogni modo, noi idealizziamo questo Israele, idealizziamo Giosuè, idealizziamo Caleb, tutti coloro che hanno nel cuore la promessa del Signore e a questa credono, non il resto, fratelli. Un popolo che viene ucciso dall'ateismo e dal disordine morale, non lo dimentichiamo, non tutto fortunatamente. C'è scritto che 2/3 di Israele saranno distrutti. E non lo so se posso fare questi conti. Io spero che il Signore, essendo giusto, sicuramente preserverà quelli che hanno il cuore integro per Lui. E in ogni caso li preserverà per la vita eterna. Il Signore ancora una volta si è riservato un residuo fedele, che non ha piegato le ginocchia davanti agli idoli, davanti al piacere terreno, immediato, e poi viene subito consumato. E cosa rimane poi? Niente. Rimane l'amarezza, le mosche, il pugno di mosche. La Bibbia dice che Belzebù significa l'iddio delle mosche. È questo che rimane. Stessa cosa detta per Israele, dicasi per la Chiesa, che ormai è piena di ogni malia, che ormai ha sposato in pieno le teorie proposte dal mondo, vergognose. È un momento difficile, come lo fu per Israele nel deserto, anche per la Chiesa. È un momento molto difficile, ma il Signore l'aveva previsto, preannunciato, dicendo: quando Egli ritornerà, troverà Egli la fede sulla terra? La domanda ce la facciamo anche per noi stessi. È facile essere distratti da questo mondo, molto facile. Va bene scialarsi la vita, ma prima il Signore. Nessuno dimentichi questo. Quelli che sono passati, sono arrivati alla terra promessa, hanno trovato di tutto, dove scorreva latte e miele. Gli altri hanno trovato la morte nel deserto perché non hanno creduto al Signore, non hanno messo prima la volontà del Signore, che è solo per il nostro bene, non è il contrario, è solo per il nostro bene. Quando avremo capito questo e avremo finalmente, definitivamente messo il Signore al primo posto, gli altri possono anche stupirsi di questo, ma non è un problema per noi e non se lo sarà mai. A me non interessa cosa pensano gli altri, ma no, l'ultima cosa che mi interessa, perché voglio concludere il culto come l'ho cominciato. Io sono il Signore Dio tuo. È solo questo che mi dà pace, sicurezza, serenità e fiducia nel futuro. Fiducia in una terra che io non conosco, perché il nostro futuro è una terra che noi non conosciamo. Non conosciamo. Da qui in avanti noi non conosciamo niente. Però questo che mi guida, che ci deve guidare anche in queste vacanze, che ci separiamo così, ma fisicamente, non credo che ci separiamo e non ci ricordiamo di chi siamo, no, anche in queste vacanze. Io non pretendo niente, non pretendo cartoline da nessuno, non pretendo niente di tutto questo. Ma soltanto che vi ricordiate e ci ricordiate, e vi ricordate me anche nelle vostre preghiere, dovete farlo spesso e volentieri questo. Chiedo al Signore che mi dia sempre la forza necessaria. Noi, se il Signore lo permetterà, siamo trasportati, diciamo, da quello che il Signore ci ha messo nel nostro nuovo spirito. Sai, molti giustamente preferiscono vacanze molto allegre, Orlando, Disneyland, cose del genere, dove, oppure luoghi mega galattici, per mega... Le nostre saranno delle vacanze, se Dio vorrà, dove ci ricorderanno la lezione di Israele. Quindi col fratello, la sorella, mia moglie, andremo a visitare qualche campo delle città, cioè, ma siccome ci sono i campi li vogliamo vedere dal vivo la parola del Signore. Non è che andiamo lì per rattristarci. Andiamo a prendere atto, mettiamo le mani, dice metti le tue mani nelle mie piaghe. Ed è questo che andiamo a fare. Bene, questo culto non è ancora concluso, poi ci saranno delle preghiere prima, poi ci saranno ancora dei canti delle nostre sorelle. Prego il Signore che vi protegga tutti quanti, che vi guidi in questo mese, non per altro. Non, il Signore non va in vacanza, il Signore ci mantiene in vita sempre, in continuazione, non va in vacanza. Io non vado in vacanza, fratelli, credetemi, la cosa importante è non andare in vacanza col Signore, però se troviamo un'occasione, ho sempre detto, per andare a sentire un culto, anche da un'altra parte, male non fa, non fa, anche le vede l'esperienza. Questo è il mio consiglio, sceglietevi una buona chiesa. Non potete andare in vacanza perché non c'è il pastore, non esiste, a mio avviso. Cercatevi uno spazio, incontratevi fra di voi, una buona preghiera, una buona lettura, se non avete altro, ma non andate in vacanza da questo punto di vista. Bene, proseguiamo con una preghiera. Signore, ti voglio ringraziare, ti voglio presentare questa comunità, Signore, che tu tieni nelle tue mani, a partire dal sottoscritto. Signore, proteggici dalla malvagità del mondo, proteggi questi bambini che sono in mezzo a noi, Signore, che sono tuoi, che ti appartengono. Fa che il loro cuore un giorno decida di accettarti pienamente nella loro vita, Signore, come hai fatto per noi. Ti prego di accompagnarci in questo periodo, Signore, in tutto ciò che che potremmo fare, Signore, tu sai ogni cosa, il nostro futuro ti appartiene. E questa è la mia tranquillità, Signore, la mia sicurezza. Fa così che sia così, Signore, anche per questi cari che sono qui con noi.